Oh cazzo, come facciamo allora? Bisogna dire qualcos'altro. Perché parlare di un sentimento è impossibile. Se non usando le frasi dei baci perugina. Allora come si fa? Bisogna raccontare una storia. Bisogna raccontare cose che hanno i confini. Che cos'è che ha i confini? Qui adesso ripeto una piccola pappardella, ma molto utile, che coloro che erano qui l'altra volta sanno a memoria, oppure se la sono giustamente dimenticata perché non era abbastanza interessante. Un certo signore negli anni 50, si chiamava Aldous Huxley, ha scritto un libro che si chiamava Le porte della percezione. Le porte della percezione. Ed era uno studio fatto in prima persona sugli effetti della mescalina. La mescalina è la molecola chimica tratta da un piccolo cactus che si trova in Messico che si chiama peyotl. Questo peyotl, che viene masticato, e viene di solito masticato dagli sciamani o da coloro che vogliono fare un tipo di esperienza simile, sempre assistito dagli sciamani, sennò può diventare pericoloso. Non voglio sembrare mistico, ma funziona proprio così, non so perché, ma funziona veramente. Dicevo, questa molecola ha una capacità, una volta ingerita, e va in circolo, inibisce un enzima del nostro cervello, che è quello che presiede alla distinzione dei confini delle cose. Quindi ripulite le porte della percezione, tutte le cose sembrano infinite, cioè ci sono i confini che se ne vanno. Okay? Questo che cosa vuol dire? Che noi abbiamo per nostra natura un enzima che dice che il mondo per noi deve appartenere all'universo del discreto e non del continuo. Se noi parliamo di un sentimento, con le parole che appartengono al mondo del discreto, perché tu cominci una parola e la finisci, cominci una pagina e la finisci, anche l'inchiostro certe volte fortunatamente lo finisci, dobbiamo muoverci all'interno di questo mondo. Grazie allo sfruttamento massimo di questo mondo, noi potremo anche arrivare a dire l'indicibile. Questo è quello che riesce a fare il grande scrittore, non quello paludato o comunque quello osannato come grande scrittore, quello vero, che tante volte è un piccolo scrittore, tante volte è un giornalista che è riuscito a cogliere una fetta di realtà in 20 righe di un articolo. Non è mica detto dove stia, eh? Non pensiate che ognuno di voi vale qualcosa se pubblica qualcosa, non è vero. Non pensiate che vale qualcosa se vince un premio, non è così. Voi valete qualcosa se scrivete qualcosa di bello. Non è una categoria estetica, è esistenziale. Perlomeno qui lo è, altrove magari no. Ma per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il nostro lavoro, è questo. Torniamo a noi. Allora, noi abbiamo questi enzimi nel cervello, dobbiamo muoverci nel mondo dei confini. Dove stanno i confini? Dappertutto, tranne che dentro di noi. C'è uno scienziato di cui io ogni tanto farò citazioni di cui non ricordo assolutamente l'autore, perché io per i nomi sono un disastro. Nomi, date, tutto quanto, non chiedetemi sta roba. Che dice, se il cervello dell'uomo fosse abbastanza semplice da poter essere studiato, saremmo però abbastanza troppo stupidi per poterlo capire. Ok? Quindi è inutile che ci rivolgiamo dentro di noi, non serve un accidente. Rivolgiamoci al mondo esterno. Ok, che cosa abbiamo come mondo esterno? Tutto quello che volete. Ed è qui che comincia, è per questo che io adesso vi consegnerò il mitico gessetto, quello del corso dell'anno scorso, da cui io riparto, perché è il fondamento. E quelli che l'hanno fatto l'anno scorso lo rifanno, perché fatto una volta o due o tre, non serve mica un H, serve farlo sempre. Perché noi dobbiamo imparare a osservare le cose. Noi non sappiamo guardare. E riallacciandomi all'inizio del discorso che facevo, e quindi dando ampie dimostrazioni che non sembravo deficiente, ma non lo ero del tutto, noi perdiamo completamente il senso della nostra osservazione, perché non abbiamo i tempi per la nostra osservazione. Noi viviamo in un mondo che vive a 160 caratteri alla volta. Non possiamo combattere questo mondo, perché sennò vorremmo fare gli uomini dell'Ottocento, la cosa è francamente ridicola, però possiamo gestirlo, possiamo cominciare a gestirlo. La prima volta che io ho preso un aeroplano, nel senso che ho imparato a volare, uscivo da un'automobile. Vi sembrerò matto, ma vedrete che invece lo sono comunque, però non per questo motivo. In un'automobile avevo un contachilometri, un contagiri, la temperatura dell'olio che nessuno guarda mai, la temperatura dell'acqua che nessuno guarda mai, la benzina che ogni tanto la si guarda, e basta, finito lì. Io salgo su un aeroplano. Decollo con questo aeroplano con l'istruttore e per un sacco di tempo sono diventato matto perché o guardavo fuori o guardavo gli strumenti. Gli strumenti sono una decina sull'aeroplano, mettiamo così. E bisogna guardarli tutti facendo una scansione circolare. Ha una tecnica precisa. Ci ho messo mesi per non impazzire, non uscire stanco che mi addormentavo sul volante. Cioè dobbiamo uscire da delle abitudini. Cioè, il problema non è velocizzare quello che già sappiamo fare. No, si tratta semplicemente di cambiare la qualità. Io adesso piloto l'aeroplano normalmente, ormai da qualche anno, fortunatamente sono ancora vivo, vuol dire che non lo faccio così male. Ma ho dovuto ricondizionare la mia mente, ok? Perché io ero abituato a un mondo che reggeva tre strumenti mentre guardavo la strada. Ero abituato a un mondo dove aveva degli incroci, poi ogni tanto aveva qualcosa, ogni tanto, che aveva una sua velocità e una sua qualità. La velocità non è solo una quantità, è ancora la velocità, non è uno spazio, è un tempo interiore. Qui sì che l'interiorità conta. Basta che non ti ci guardi, la usi. Esattamente così noi dobbiamo trattare l'osservazione, era osservazione anche quella. Dobbiamo ricominciare da capo a guardare le cose. Che cosa guardiamo? Guardiamo quello che ci abbiamo intorno. Io sono convinto che il 98% di voi, e mi do un 2% d'errore, perché non mi piace essere megalomane, non ha la più pallida idea di che cosa vede quando esce di casa. Ma non perché per retorica, eccetera, ma perché siamo impegnati a fare altro, perché diamo per scontato. Quando si scrive una roba orribile è perché si danno per scontate un sacco di cose. Perché adesso vi consegnerò con un breve ma solenne cerimonia un gessetto ciascuno? Perché io vorrei, così faccio lavorare voi e non faccio un accidente, che voi usciste dalla vostra casa e o sotto casa o in un posto a voi familiare tracciaste sul marciapiede una riga, contaste, se sopravvivo la bronchita, contaste 50 passi, no metri, passi, perché la misura è la misura vostra, del vostro movimento, del mondo in cui voi vi muovete come individui. 50 passi, poi vi fermate e tirate un'altra riga, sempre con lo stesso gessetto, e lo tenete anche da conto, perché io sono stufo di comprarli. Quello è il mondo in cui vi muoverete per una o due puntate dei nostri incontri. Poi dopo passeremo ad altro. Sia chiaro, noi faremo 4 o 5 incontri, non mi ricordo neanche più. E in tutto questo impareremo pochissimo. Svilupperemo solamente le linee guida di un modo di affrontare il mondo che ci aiuta a descriverlo, a raccontarlo. E per il mondo intendo dire sia il mondo esterno, sia quelle cose con i confini, no, del mondo esterno, che ci consentono di parlare del nostro mondo interiore senza rompere le scatole agli altri parlando del nostro mondo interiore. Cioè gli racconti una storia e il discorso diventa diverso. Arriveremo lì pian pianino, almeno come grandi linee guida, dopodiché starà a voi fare in modo che tutto questo si realizzi, a ognuno di voi. Una cosa che io vorrei modificare, e non lo faremo questa volta, ma lo faremo dalla prossima, e una seconda che invece, se volete, lo possiamo fare da subito, sono: l'altra volta abbiamo lavorato tutti quanti sempre sullo stesso tema, cioè tutti facevano la stessa cosa. Questa volta potremmo anche dividerci in due o tre gruppi, se e quando saremo magari in un numero più consistente. E la seconda cosa invece, che invece potremmo fare da subito, è chi ne ha voglia scriva su un foglio, che adesso chiederò venga messo qua, un suo modo di essere contattabile dagli altri. Può essere un'email, può essere un numero di cellulare, può essere anche qualche cosa. Chi lo vuole, chi non lo vuole no. Perché mi sono reso conto che bisogna imparare a essere anche permeabile. Quando scriviamo noi ci chiudiamo dentro il nostro piccolo mondo e pensiamo che sia un grande mondo. In realtà lo è veramente. Ma non vale veramente un accidente se non ci si mette in rapporto con il resto dell'universo. Il resto dell'universo è senziente e in questo momento siamo noi. Quindi chi ne ha voglia di mettersi in contatto con gli altri farà bene a farlo, perché ne troverà un grande arricchimento, soprattutto quando lavoreremo a gruppi. Perché io vi dirò adesso nel gessetto i 10 lì, anzi lo faccio adesso, i 10 lì che non so bene ancora come calcolare, perché fortunatamente vedo ancora arrivare persone, e scrivono percorrono il loro marciapiede familiare e vanno avanti e indietro e raccontano le facce, le persone, l'albero, quello che vedono per terra, le crepe, contano i passi, fanno quel cavolo che vogliono, ma vanno a scoprire un mondo che gli è familiare, che non gli è familiare, un mondo di famiglia che non gli è familiare. Un altro gruppo di 10 invece guarda di là dalla strada e racconta che cosa c'è di là dalla strada, quando passano le macchine, quando non passano. C'è il fornaio, ci sono due che litigano, ci sono altre robe. Voi direte che boiata è questa, vedrete se è una boiata oppure no, se lo farete in questa maniera. Altri invece guardano per aria e alle finestre della parte loro del loro marciapiede, dentro. Dividiamoci in 3 gruppi. Solo che cosa succede? Che ci sarà qualcuno che ha qualche cosa da raccontare di là dalla strada e non dalla cosa che gli era stata assegnata. Ok? Allora cosa vuol dire? Che ha lavorato sul suo obiettivo, sulla sua osservazione in maniera collaterale o obliqua. Benissimo. Non bisogna essere integralisti. Noi dobbiamo imparare a usare meglio e più proficuamente la nostra mente e i nostri occhi, perché non dobbiamo guardare solo da una direzione. Allora si metterà in contatto con qualcuno dell'altro gruppo e dirà: fai cambio con me. E starà l'altro a dire: me la sento, non me la sento. È una complicazione rispetto all'anno scorso, però è una complicazione che serve per rendere dinamico il nostro accesso all'osservazione. Aiuta. Sono tutte cose elementari, ma sono cose elementari, non vuol dire banale, eh? Etimologicamente, anche come significato scientifico, elementare vuol dire essenziale, vuol dire indispensabile, vuol dire numero primo, ok? Vuol dire atomo. Allora, noi dobbiamo rendere elementare la nostra osservazione perché non sia banale la nostra descrizione, la nostra scrittura. Vi do 2 o 3 regoline, che sono poi dei limiti. Voi non potete fare quello che vi pare. Questa volta avrete una pagina, vuol dire 30x60, 1500 battute, non di più. La prossima volta, no, non le avrete. La prossima volta... Chi vuole farlo da adesso lo può fare da adesso. Io lo sconsiglio. La prossima volta faremo 2 SMS. E l'altra volta saranno 350 caratteri. Ok? La prossima volta. Questa volta facciamo una pagina. In questa pagina, voi non dovete creare per forza una storia, ma potete farlo. Non dovete creare per forza un dialogo, ma potete farlo. Non dovete creare per forza una descrizione, ma potete farlo. Dovete però avere qualche cosa da dire. Vale la pena. Cioè non è il compito in classe questo, eh? Non è di descrivermi l'infinito di leopardi, leopardare. È un esercizio di osservazione di quello che avete intorno in rapporto a voi. Voi vi troverete violentati, avrete un'angoscia terrificante di dire: adesso io cosa ne faccio di questo marciapiede qua? Io voglio che voi siate attraversati da questa angoscia, perché è l'angoscia di una persona che, di persone che incominciano a capire, a scoprire che non sanno niente di sé. È proprio così. Ed è esattamente questa l'angoscia che piglia la pagina bianca dello scrittore. Non vi sto a raccontare troppe pippe di grandi scrittori o altre cose del genere, perché io faccio il muratore qua. Tanto non sono un accidente, cioè, ci sono fior fior di scrittori che vengono qui a fare lezioni apposta, non vado certo a rubare loro il mestiere, che loro sono capaci, sì, dopo si capisce che io non sono buono. E poi qui il mio mestiere è quello di fare il muratore. Prendo i mattoni, ve li consegno e dico: la calce, proviamo a metterla così, vediamo se funziona. Sto parlando in questi termini perché... si misura dal basso tutto questo. Non... Sappiate che voi partite narcisi, pieni di sogni e di pretese da voi stessi e da tutto il resto, dalla vostra scrittura. Questa cosa la dobbiamo falcidiare a colpi di duro realismo. Il duro realismo consta, cos'è, lo zerbino musicale, così sembra più romantico. E questo realismo consta di tanto 1500 battute. Seconda cosa, non voglio vedere un avverbio. Ma questo già lo sapete, eh? Nessun avverbio. No, nessun avverbio. Per l'uso degli avverbi vedremo dopo. È vero che sono utili, ma sono anche la magnifica scorciatoia per le persone non tanto avveste quando non sanno come cazzo dire una cosa. Se non sapete come dirlo, usate una frase. Se non sapete come usare quella frase, usatene un'altra. Cioè siate come l'acqua, la lingua è come l'acqua. Trova la strada, se voi gliela fate trovare. Abbiamo una lingua, che è quella italiana, che è di una ricchezza inusitata. Non avete bisogno di usare parole difficili. Anzi, diciamo subito quest'altra nuova regolina. No, non voglio sentire parole astruse. Cioè voglio che scriviate come mangiate. Quando scrivete, sappiate che la cosa fondamentale è che tutti vi capiscono. Tutti. Non un professore. Il professore ce ne fottiamo. Non un letterato. Del letterato ce ne fottiamo. Noi dobbiamo farci capire da tutti. Per fare questo dobbiamo usare una struttura grammaticale. Semplice. Nuova regolina. Non più di un inciso per ogni frase. Verbo, soggetto, complemento. Se partite col verbo, sappiate che il soggetto deve essere ben comprensibile. Non fatevi fregare delle attrazioni. Scrivete poco l'apostrofo o mi incazzo come una bestia. Poco l'apostrofo o mi incazzo come una pantera.